Il Vangelo in questi giorni ci ha messo dinanzi agli occhi il racconto della nascita di Gesù. E allora abbiamo incontrato il bambino Gesù deposto nella mangiatoia, abbiamo visto il disagio di Maria e di Giuseppe a Betlemme, abbiamo ascoltato il canto degli angeli e abbiamo seguito il cammino dei pastori alla mangiatoia di Betlemme. Un racconto che conosciamo bene e che si esprime nel presepe che dà degli echi forti alla nostra sensibilità. Avete fatto il presepio a casa vostra? Avete fatto il presepio? Antonio, l'hai fatto? Bravo. Anche gli altri? Dovevo farlo anch'io, ma la testa era mica a posto, non l'ho mica fatto. In questa seconda domenica dopo Natale, la liturgia pone dinanzi al nostro sguardo il prologo del Vangelo di Giovanni. Avete sentito? È pura teologia. Un discorso profondo, un discorso senza dubbio difficile. Cambio di scena, dal presepe alla teologia. Perché succede un fatto così? Perché per la liturgia non è possibile capire in profondità il Natale senza passare da qui, senza passare dal prologo del Vangelo di Giovanni, che dice tante cose, ma fondamentalmente ne dice due, fondamentalmente. La prima. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Perché è importante questa affermazione di Giovanni? Pare che sia voce nostra quella che dice è il destino che governa il mondo, che governa le cose, quindi al principio è il destino. Ma se al principio fosse il destino, l'unico atteggiamento saggio dell'uomo sarebbe la sottomissione passiva. Destino cieco, di fronte a un destino cieco dove già tutto è deciso, quello che riesco a fare, unicamente questo, mi sottometto. Quindi da fa. Pare che sia ancora voce nostra quella che dice in principio c'era il caso, ed è dal caso che è nato il mondo, che è nata la vita. Ma se fosse così, l'unica cosa saggia da fare sarebbe vivere alla giornata, vivere momento per momento, cavando fuori dall'attimo che fugge quel massimo di soddisfazione, perché voglio godermela adesso, perché dopo non c'è ordine, dopo non c'è speranza, dopo non c'è futuro. E invece no, Invece no. In principio era il Verbo. In principio era la parola. E la parola nasce quando c'è una idea, quando vuole esprimere una idea. E l'idea viene da una intelligenza. È l'intelligenza che ha un concetto, che ha una idea e la esprime attraverso la parola. Ebbene, questo vuol dire San Giovanni. Non siamo schiavi del destino. Non siamo preda del caso. All'origine del mondo, all'origine della nostra vita, c'è una intelligenza consapevole, straordinariamente ricca, sapiente, e questa intelligenza si esprime in una parola attraverso cui Dio ha creato il mondo. Quindi il mondo porta l'impronta della parola, l'impronta della intelligenza di Dio, cioè dell'armonia, della sapienza che sta dentro al pensiero di Dio. E questa è la prima cosa fondamentale. Non figli del destino. In fondo, se voi ci pensate, tutto il grande sforzo di civiltà, il tentativo di riconoscere il mondo, la scienza, la filosofia, la tecnologia, la medicina, le istituzioni, tutte queste cose, nascono da questa fiducia nella intelligenza del mondo, nel fatto che il mondo può essere capito, può essere conosciuto sempre più in profondità e che si può agire in questo mondo in modo intelligente, non causale, non meccanico, ma creativo. Questo ci vuol dire San Giovanni. E c'è, dicevo, una seconda cosa che è abbastanza sorprendente. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. E vuol dire, quella parola che esprime l'intelligenza di Dio e che certamente noi non possiamo raggiungere con la nostra intelligenza umana limitata, quella parola ha raggiunto noi. Si è fatta carne, si è fatta vita fragile, debole, come è l'esperienza di ogni uomo. È entrata dentro l'esperienza quotidiana di noi uomini. Non potevamo arrivare noi, questa parola si è fatta dono, è arrivata a noi. E che cosa ci porta a dire questo? Che non possiamo più dire che il pensiero di Dio è un pensiero enigmatico, che non si conosce. Chissà che cosa ha pensato Dio quando voleva creare il mondo. Dunque, quella luce che evidentemente è impenetrabile alla nostra intelligenza si è fatta vedere, si è rivelata in concreto nella vita di Gesù di Nazaret. Il che per Giovanni vuol dire evidentemente che il senso del mondo, il senso della vita è lui, Gesù di Nazaret, senso del mondo, senso della vita. Tutto è stato fatto per mezzo di lui. E senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. È questo il paradosso del cristianesimo. Perché dire che il senso del cosmo intero, di tutto l'universo, dire che il senso della storia, con tutti i suoi destini impenetrabili, con il bene e il male, con le speranze e le delusioni, dire che tutto questo era chiuso dentro la vita di Gesù, che rivela il significato nascosto, questo, dire questo è paradossale. Sembra voler capovolgere una piramide e pretendere che stia in equilibrio sul vertice invece che sulla base. Come se quel vertice, quel punto che è Gesù di Nazareth, potesse sostenere il mondo, l'universo, la storia intera. Per Giovanni è esattamente così, esattamente così. E non per una specie di magia misteriosa, ma per un motivo semplicissimo, che è questo: che Gesù di Nazareth è un uomo che ha vissuto fino in fondo l'amore di Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Gesù ha un rapporto con Dio Padre che è un rapporto di intimità, di comunione. Gesù ama Dio e la sua volontà, ama la sua volontà quando Dio gli chiede di fare i miracoli, le guarigioni. E Gesù continua ad amare Dio e a fare la sua volontà anche quando Dio gli pone davanti il cammino della passione, della morte, dell'umiliazione. Vuol dire, Gesù ha amato il Padre più di se stesso. Gesù davvero ha interpretato la sua vita come una ricerca continua, desiderosa della volontà del Padre, una obbedienza filiale alla volontà del Padre. E siccome l'ha interpretata così, la sua vita è diventata un atto di amore per gli uomini, a tutti gli uomini, in qualsiasi circostanza della sua vita. Per cui non si è fatto servire, ma ha servito. Non ha preteso, ma ha donato. Ha fatto della sua vita un atto di amore e ha fatto della sua morte il culmine dell'atto di amore. Per questo Gesù è il senso del mondo. Dicevo, non per una strana magia, ma semplicemente perché è una esistenza umana che ha portato l'amore di Dio e l'amore agli uomini fino all'estremo, fino al punto estremo. Oltre non si può più andare. Più che la vita non si può più andare. Quando una dona la vita, dona tutto. E quando tutta la vita è diventata amore, attenzione, quando tutta la vita è diventata amore, dice Giovanni, la luce di Dio ha incominciato a brillare nel mondo. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Gesù dirà: io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Il senso è che, comprendendo la vita di Gesù, il rapporto che Gesù ha con Dio, l'atteggiamento che Gesù ha nei confronti degli altri, degli uomini, comprendendo questo atteggiamento, la nostra vita viene illuminata. noi percepiamo che cosa è il senso del vivere e il senso del soffrire. Noi comprendiamo il senso dell'amare e il senso del donare, il senso dell'esistere nostro e il senso dell'esistere del mondo. È una luce, è una luce. Ma notate adesso, Gesù dice: io sono la luce del mondo, ma dice anche: voi siete la luce del mondo. Voi, lo dice ai discepoli, che è come dire: guardate che questo è il vostro compito, questo è il significato della vostra vita. Come la vita di Gesù è luce del mondo perché esprime l'amore di Dio, così anche voi diventate luce, luce nel mondo. La vostra vita deve esprimere l'amore di Dio, deve farlo vedere questo amore di Dio, in parole, in gesti, in progetti, in speranze, in atteggiamenti, nel quotidiano, nel vissuto. E questo davvero sarebbe il Natale. Questo davvero sarebbe il Natale. Ecco perché la liturgia ci fa passare nella profondità del prologo del Vangelo di Giovanni per capire il Natale. È il Natale di Gesù di 2000 anni fa, ma siccome ci coinvolge ancora, ci prende ancora, facciamo ancora memoria di quel Natale, ma lo facciamo non semplicemente per congratularci con Gesù, per congratularci con sua madre per questa nascita straordinaria, ma lo facciamo per vivere noi stessi un Natale, perché la nostra vita possa diventare espressione della parola di Dio, di quella parola eterna di intelligenza con cui Dio ha creato il mondo, e quindi la nostra vita possa diventare luce per gli uomini, possa manifestare qualche cosa dell'amore di Dio, possa trasmettere qualche cosa dell'amore di Dio. Il senso del Natale riguarda Gesù, ma riguarda ciascuno di noi. Diceva l'angelo ai pastori: non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. È nato per voi, cioè è nato per voi perché anche voi possiate nascere come figli di Dio. Ha manifestato la luce di Dio nel mondo perché la vostra vita possa diventare anch'essa luce, luce nel mondo. Ed è il rinnovato augurio di Buon Natale. Certo, il rinnovato augurio che ci scambiamo, perché dentro ci mettiamo questo significato: che la vostra vita, la mia vita, sia luminosa e possa manifestare qualche cosa, solo una scintilla, ma qualche cosa di vero dell'amore di Dio che regge il mondo. Auguri, tante scintille che trasmettono qualche cosa di vero, l'amore di Dio.